segue o volentieri anche il profilo, segue proprio un gruppo sposo nel caso del libro, perché se no pochissimi di voi sono stati, ma non vuole non si vuole portare, quindi quando funziona così è difficile andare a Polonia, e quindi finché non è il mondiale non c'è verso.
Ha vinto. Comunque,
battute a parte, buonasera.
Prego.
Ciao.
Io vi intratterrò nelle mie intenzioni mai oltre l'ora, dandovi poi la possibilità, se gradite, di interagire, che non vuol dire aggiungere necessariamente, ma sottolineare, contestare, contraddire, cercare di capire, condividere. Ecco, questa è, che non vuole essere un'altra riflessione dove uno parla 14 minuti fa un intervento, ma vuole essere un feedback così dai e vai, e in modo tale da poterci in qualche modo rabberciare su quanto abbiamo detto. Forse vi sembrerà banale l'argomento, ma come? Ma siamo adulti, la fiaba di Pinocchio. Allora io comincio con quanto disse Perrault. Perrault è quello che ha scritto la fiaba di Capuccetto Rosso. Perrault diceva che le fiamme dei bambini cascano dagli scaffali degli adulti. E prima di entrare nelle dinamiche di questa fiaba dobbiamo spendere due parole su Carlo Collodi. Chi è Carlo Collodi? Carlo Collodi è figlio di una maestra elementare, quindi la vocazione all'insegnamento ce l'aveva ben radicata, passare i messaggi, i valori, e di un giardiniere del conte. Carlo Collodi studia dai frati Scolopi a Firenze, quindi i grandi che hanno studiato in via Cavour a Firenze, via Cavour 94, Cavour come si dice a Firenze, 94 sono Carducci, Collodi, il pittore Pietro Rigoni e Dio. Ok? Questi quattro hanno studiato per la stessa scuola. Scherzo, qua, c'è stato veramente lì. E la fiaba di Collodi viene maturata dal nostro personaggio molti anni dopo. Lui, che ha avuto una formazione cristiana piuttosto rigorosa, a un certo punto dalla fede si allontana. E sposa cosa? Perché l'uomo non sa fare meno di qualcuno a cui attaccarsi. È sposa di Bianchi. A noi fa un po' sorridere questo argomento, perché se vogliamo dire le cose dobbiamo parlare di politica. Quindi se lui sposa l'ideale politico, siamo nel periodo risorgimentale, quindi le guerre di indipendenza, il raggiungimento dell'unità d'Italia nel 1860, nel mentre tutto sembra congiurare nel senso giusto di questo senso radicato della laicità, e lui viene disgustato profondamente dal mondo politico, se ne allontana e dice questa precisa parola: parlare di adulti è inutile, mi dedicherò a bambini. E quindi, dopo che è diventato un famoso ormai giornalista, che scrive per il Fanfulla, che è un giornale di Firenze molto importante nell'Ottocento, nel 1881 produce le avventure di Pinocchio, che dovevano terminare con la morte del burattino. Ma ci fu una levata di scudi da parte dei bambini, i quali fecero arrivare in redazione al giornale proteste, rifiuti: no, il nostro burattino non può morire così. E allora il nostro Collodi dovette riprendere in mano la penna e proseguire la fiaba fin quando e fin dove la conosciamo. Nel 1890, quando ormai la popolarità l'ha reso veramente un nome in Italia, muore per un infarto sulle scale di casa. Quindi anche un finale piuttosto crash, no? E quindi anche la sua esistenza ha avuto una brusca interruzione. Adesso ti faccio un sorriso, per favore, che mi guardate in modo normale, e cominciamo con una memoria d'onore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Regina della famiglia, prega per noi. Il 18 e 13, 19 e 13, ok? Thank you. popolo, per intero, ma un grandissimo cardinale che proprio esercitò in Emilia il suo grande ministero, sto parlando del cardinale Giacomo Biffi, negli anni 80 dedicò gli esercizi spirituali a San Giovanni Paolo II, scusate se è poco, no, ma lo fece proprio su questo piano, e titolò quegli esercizi spirituali contro Mastro Ciliegia, e si risulterà molto più chiaro in corso d'opera il perché di quel titolo. Come avrete notato nella brochure, che credo sia stata diramata così via WhatsApp, mancano i titoli. Il titolo è perché io più invecchio più divento parolaio e non riesco mai a stare in campana sul pezzo, quindi è inutile che io metta un titolo che poi non lo rispetto, perché la volta prima magari mi perdo, quindi vi chiedo scusa se troverete solo le date e non i temi. Il libro, più che suggerire regole di comportamento, svela la vera natura dell'universo. Quindi pensate, da una fiaba come quella per bambini viene fuori una metafisica esistenziale, e di fatto Collodi, da buon insegnante di vita, non dà risposte ma suscita domande. Il vero scopo dell'insegnamento infatti non è quello di dare risposte ma di chiarire le domande. Se davvero la vicenda di Pinocchio è l'avventura dell'uomo, perché noi ci ritroveremo in questa fiaba come soggetti agenti, mettiamola al singolare con la minuscola, per dire che è un nome comune, comune nel senso che riguarda ciascuno di noi. E le fiabe, per capirle, bisogna leggerle, vero? Il mio professore di lettere, siamo in Toscana, vero? Diceva: volete imparare a scrivere? Leggete. Come si sposi ti dicono di più. Leggete Le avventure di Pinocchio, sono scritte in un italiano lessicalmente preciso. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. C'era una volta pure il problema dell'origine. Chi c'era all'origine? In principio Dio creò il cielo e la terra, Bereshit bara Elohim, Genesi 1:1. In principio, enarché eno logos, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, prologo di San Giovanni, in principio. All'inizio di tutte le storie c'è Dio, il creatore, l'essere per eccellenza che dà vita a tutte le cose. Quando la vita inizia a ferirti per davvero, ti fa insorgere delle domande, finalmente quelle vere. La prima di queste potrebbe suonare così: perché si muore? Oppure come si fa ad amare per davvero? La domanda su Dio viene dopo.
So perché sei qui, so cosa stai facendo, so perché non dormi, so perché vivi da solo e perché una notte dietro l'altra lavori nel tuo computer. Tu stai cercando lui. Lo so perché a suo tempo ho cercato la stessa cosa. E quando mi ha trovato me, mi ha detto che non cercava qualcosa di preciso, ma che cercava una risposta. È la domanda che il nostro ti ha fisso. È la domanda che ti ha scritto Dio. E tu la conosci come la conoscevo io. La risposta è intorno a te, mio. E ti sta cercando. E presto ti troverà, se tu lo vorrai.
È la domanda il nostro chiodo fisso. Noi dobbiamo rivisitare anche la nostra vita in base alle domande che ci facciamo. Quanta gente oggi interpreta la propria vita rispondendo a delle domande banali? Cosa fa la Juve il mese prossimo? Chi prende? Chi vincerà la Champions? Cioè, le domande. Cosa vuoi fare da grande? Kylian Mbappé, ti dicono i ragazzi, no? Perché prende 70, 80, 90 milioni di euro l'anno e quindi voglio essere Kylian Mbappé. Soldi, visibilità, potere, faccio quello che voglio, non faccio fatica, tutto facile, subito, tutto fa rima, no? Ma qual è la domanda della mia vita? Per quale motivo io sono in questo mondo? Sono un appassionato di storia e quindi anche di guerre, ma non perché mi piace la guerra. Mi piace visitare i luoghi dove si sono svolte piuttosto. E quando vai a Re di Puglia, 100.000 soldati defunti, quelli quel silenzio spettrale quasi, e poi guardi i nomi di questi soldati e guardi anche l'anno di nascita e di morte, quando la trovi, perché per cui c'è scritto ignoto, che erano disintegrato, dici, ma questo che ha campato 19 anni, che cosa ha fatto di male rispetto a me che ne ho 50? Questo che ha campato 19 anni, valeva la pena che venisse al mondo? Cioè, non ce la facciamo queste domande. Perché lui sì e io no? Perché non a me, direbbe la toffa, no? Quando ha contratto il cancro. Cioè, sono domande che ci dobbiamo cominciare a fare, perché non siamo più bambini, il tempo stringe, però dobbiamo diventare filosofi della nostra vita, cioè dobbiamo stringere. Come dice mio padre spirituale, dobbiamo prepararci allo sbarco nell'eternità. Cioè dobbiamo essere pronti e disposti ad arrivare pronti, non ancora da vestirci a modo. La domanda è il nostro chiodo fisso, è la domanda. L'episodio di Collodi rispetta la realtà. Viene prima la domanda sulle cose, sulla vita, perché si viene al mondo? Perché c'è l'essere e non c'è niente, diceva Parmenide. Torniamo al testo. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo d'acatasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio. Se non che tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Sentì una cucina sottile sottile. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezzaluce: questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. In poche righe compare il verbo capitare, no? Capitò e capitato. Nel guardare le cose, che posizione decidiamo di prendere? L'atteggiamento di Mastro Ciliegia è la sintesi della pretesa moderna di capire tutto, di non aver bisogno del mistero, di non aver bisogno di imparare. C'è e basta, no? Perché? Che problema ti fai, sfigato, no? Cos'hai? Hai le malinconie che ti fai le domande. Oggi non bisogna farsi domande, perché farsi le domande vuol dire non fare cacchiate, giusto? Non è proprio matematico non farsene, non sbaglio. Meglio andare a testa bassa come gli struzzi e finché ce n'è, direbbe Bellino, no? L'atteggiamento di Mastro Ciliegia è la realtà è capitata, appunto. Non c'è un prima, non c'è un futuro, me la godo finché c'è. Hic et nunc, no? E via. Nessuna domanda sull'origine, c'è e basta. Ma Albert Einstein, che noi conosciamo per tante cose, ma la cosa più importante è che si pettinava con i petardi, giusto? Diceva: chi non riesce più a provare stupore e meraviglia è già come morto e i suoi occhi sono incapaci di vedere. Ma ci fa il verso anche un certo Aristotele, un altro che magari ne sapeva qualcosina, il quale diceva che il principio della metafisica è il restare a bocca aperta, è lo stupore, perché mistero etimologicamente viene dal sanscrito min, che vuol dire sto a bocca aperta davanti a, come i bambini davanti a un cartone animato preferito, o no? Sto a bocca aperta davanti a. Il mistero non è qualcosa che mi spaventa, il mistero è qualcosa che mi stimola a cercare, a gettare colpi di sonda in profondità, di dire Herbert Bergson. Invece l'enigma è qualcosa che mi tira giù, l'enigma è un problema, è qualcosa da risolvere che mi fa abbassare lo sguardo, il mistero mi fa alzare gli occhi, l'enigma me li fa guardare per terra. Ecco, questa è la differenza tra le due dinamiche. Mastro Ciliegia non ha fantasia, si è sempre fatto così, anche in parrocchia, no? Ci speriamo di venire a metà, no? Fai la rima, ma si è sempre fatto così. Allora, c'è da ribaltare il tavolo, da dire, no? Si è sempre fatto così, anche nei conventi, con i frati, no? Si è sempre, ma che vuol dire? Che frase è? Poi arriva un certo Papa Francesco e gli dice: fedeltà è cambiamento, non è un refuso, è, non è una e, è un verbo essere, cioè o cambi o non cambi. Allora Puglianello, che non è molto lontano qui, il parroco di questa comunità mi ha chiesto di fare una serie di incontri sulla motivazione che è il cambiamento, motivare al cambiamento. Non è matematico, anche uno fa un gesto di volontà, cosa stai cercando di fare? Sto cercando di motivare al cambiamento. No, cioè, capisci? Cioè, bisogna, non è facile, dobbiamo tirar via tanta di quella muffa dalla testa che fa mica ridere questa cosa. No, io ricordo che un professore di teologia, quello di teologia dogmatica a scuola, ci diceva che dobbiamo avere l'elica che gira a 360 gradi nel cervello, perché se no si fa la muffa negli angoli, se posso dire. Detto fatto, prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a ingrossarlo, ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi: non mi picchiare tanto forte. Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Mastro Ciliegia. Mastro Ciliegia è il prototipo del da un pezzo di legno si fa una gamba del tavolo, appunto, da sempre per sempre, non benedetto è il Signore, ma da sempre per sempre, si è sempre fatto così. La realtà la posso misurare, la posso pesare, la posso lavorare, ma c'è anche un di più, c'è una realtà che è segno, che è semaforo di qualcosa che è tanto di più. Semaforo è una parola greca, portatore di segni, no? Ti rimanda a, tanto è vero che il segnale ti rimanda alla possibilità di andare o di fermarti se c'è il rosso. La realtà è il semaforo, ma chi si alza dal letto la mattina e dice la realtà è il semaforo? E noi siamo abituati a, ci si alza meccanicamente, no? Si va alla cieca verso il bagno, ci si lava la faccia, altro che Signore grazie della giornata che mi hai dato, grazie che sono qua a giocarmi un'altra giornata che è un'altra partita della vita. No, andiamone. Ma non è che cambia molto alle 5 del pomeriggio, cioè adesso cosa tocca? Devo andare a prendere le ragazze a calcio, no, devo portarmi al colloquio degli insegnanti, cioè tutto. Vero, sono quasi alla sega. E allora apriamo il libro dei Salmi, che dicono: i cieli narrano la gloria di Dio. Altrimenti cadiamo nel montaliano. Spesso il male di vivere era nella foglia cartocciata dal vento. Dai, l'abbiamo letto tutti quando facevamo la matura, quella lì. No, spesso il male di vivere era nella foglia cartocciata dal vento. Però dire che montare solo questo, vabbè, è una bestemmia. In una bellissima poesia, sapete che Montale, verso la fine della vita, ha cercato, qui dal buon genovese ateo, diceva che cercava l'anello che tiene il gancio in mezzo al cielo di Baglioni, ok? Il gancio in mezzo al cielo. Sotto l'azzurro fitto, dal cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là. La realtà è un rimando di qualcos'altro, è un mistero che ti porta a stare a bocca aperta davanti a, ma che mi porta ad alzare lo sguardo. Fin quando non arrivo lì, non ho fatto tutta la parabola giusta del ragionamento. Mi fermo, sono ancora work in progress, all'inglese, vero? Cioè, sono ancora in cammino, me ne sto perdendo un pezzo. Allora, nei campi scuola che facciamo nella casa dove vivo, io vivo in una casa che ha 1100 metri di altezza, cioè delle albe, dei tramonti che sono a fine del mondo, e ho un'animatrice la quale è molto festaiola fuori dalla settimana dove le chiedo, allora, è proprio quella che tira mattina tranquillamente tutti i sabati, e con il mio tacito consenso, nel senso che io non dico di sì che lo può fare, ma non dico neanche di no, se no l'avrei già stagnata, l'ultima sera del campo porta le ragazze a vedere l'alba. Si alzano alle 4 o 5 del mattino, un gruppetto spaduto grex, no? Sì, si portano le coperte e vanno a vedere l'alba. Io lascio fare, non tanto perché fanno la cosa diversa dagli altri, è questo. c'era a tavolo, poi si va, a parte che mi mandano di quelle foto alle 6 del mattino, pam pam pam, una più bella dell'altra. Però dico, guarda, fin quando ci fermiamo a guardare la bellezza che sta di fronte a noi, beh, siamo ancora vivi. Non vivere e sopravvivere, come cantava vecchio Vasco nel 90, ma è un vivere, vivere. Perché vivere e amare hanno la stessa radice nelle lingue anglosassone, life, live, no? Love, live. Hanno la stessa radice. Se io vivo, amo, se amo, vivo, ma come faccio ad appassionarmi a Dio se lo sento un extraterrestre, portami via, dammi una stella che sia tutta mia. No, cioè, io se non riesco, sono giù box, guarda, dici tu, non dici di due, no, ma se io non riesco ad arrivare qua, la mia fede è ancora a timbrare il cartellino la domenica, no, e andiamo a fare questa cosa, ma la mia vita è un'altra roba. Io devo cercare di capire, non sono due rette parallele la fede e la vita, devo diventare un'unica retta.
Solo allora saremo sulla retta via, per piacere.
Girò gli occhi smarrito nella stanza per vedere di dove mai potesse essere uscita quella cucina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei truccioli della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque. Mastro Ciliegia passa in rassegna tutto con criterio scientifico. Vabbè, da qualche parte ci deve essere, adesso te frego, te sgamo e quando te trovo te sporco, no? Come quando il bambino te l'ha fatta grossa, adesso appena te prendo. Io ricordo una volta che mia madre mi rincorse per casa, io naturalmente mi destreggiavo bene, riuscivo, sono arrivato al piccolo cielo, aveva chiuso la porta della sala e lì, stoicamente, ho aspettato l'arrivo della madre, quale mi ha sistemato le cuciture e i pantaloni. Ma alla fine della rassegna non trova nessuno e non è disposto ad ammettere, attenzione qua che inizia la grettezza umana, e non è disposto ad ammettere, nemmeno per ipotesi, che non sa tutto di quel pezzo di legno, che qualcosa potrebbe ancora sorprenderlo. E la vita, noi, quello che non possiamo giustificare, diciamo, come la volpe uva, no, tanto non è matura, e ce ne andiamo, anziché dire non ce la so fare, preferiamo negare che ci sia un'uva buona, che c'è altro, che c'è di più. Ma questo è l'elettroencefalogramma piatto, bip, 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 siamo morti. Quando noi decadiamo in questo stato di cose, siamo psicologicamente morti. Perché non sappiamo guardare più là nel nostro naso. Che con me va anche bene, ma non so quel posto che magari è molto francese, vedetelo mio. Ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca, si vede che quella cucina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. L'uomo moderno, ma anche l'uomo contemporaneo, vero? Alla fine, per non riprendere in considerazione tutti i fattori della realtà, per non voler considerare un'ipotesi.
Scusatemi, volevo chiedere se sapete dove potrei trovare delle birre.
E Dio sia. Per non voler considerare un'ipotesi che vada al di là del misurabile, perché adesso ciò che non è misurabile non è reato, no? Viene da me un ragazzo di terza superiore, una ventina di giorni fa, mi dice: io non credo in Dio, io credo nella scienza. Ma sai che sei un drago, hai più fede di me, perché se io avessi la tua fede nella scienza come ce l'ho nel mio Dio, saremmo a posto, sei proprio preso male, non si dice mio padre, non so se ti dice di mio preso male, vuol dire carico. Deve negare l'esperienza che ha fatto, cioè tutto ciò che va fuori dal mio schema non esiste. È un meccanismo terribile questa cosa qua. Tutto ciò che non fa parte del mio schemino è morte. quando mai? Questo è il delirio di un'impotenza, no? E tutto ciò che non è
l'ombelico del mondo.
No, ricordate, una notte, mille anni fa, quando cantava
l'ombelico del mondo.
Del resto, siamo bombardati da messaggi.
Power to you, tutto il mondo intorno a te, siamo al centro del mondo.
Insomma, noi siamo al centro del mondo. Ci sentiamo non cittadini del mondo, ma l'ombelico del mondo. E tutto ciò che non avrai al tuo Dio non fuori di te. Questo è il nuovo decalogo. Poi ricordati di sportivizzare la festa, no? E tutte le cose lì. A parte di noi. Yuri Gagarin nel 1961 fece parte, si dice Gagarin, giusto? Chiedo, sì. Fece parte di quella navicella che andò nello spazio prima che gli americani andassero sulla Luna, perché sapete che russi dovevano giocare d'anticipo nella guerra fredda, era importante mettere la bandierina russa o quella a strisce su qualche pianeta, su qualche stella. Ecco, andò nello spazio e disse questa frase, mi venne attribuita questa frase che, ripeto, forse venne detta per ordine di scuderia più che per convinzione, non lo so. Però sono andato nello spazio, ho cercato Dio, non l'ho trovato, quindi non esiste. Ok? Questo è il ragionamento nudo e crudo di chi ragiona alla massima ciliegia. Allora ci viene in mente, cominciamo a intravedere il titolo provocatorio di Monsignor Biffi contro Mastro Ciliegia. No, cioè l'atteggiamento Mastro Ciliegia non è un atteggiamento cristiano, è un atteggiamento umano, troppo umano, Nietzsche. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. Oi, tu mi hai fatto male, gridò rammaricandosi la solita lucina. Questa volta Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Altre volte troveremo in questo capitolo la parola paura, perché la realtà fa inevitabilmente paura. Se si decide che oltre il pezzo di legno non c'è niente, tocca chiudere la porta e far finta che di là non ci sia niente. Far finta, imporsi che di là non ci sia niente. La parola paura ha la stessa area semantica della parola pausa. Viene dal greco paura, vuol dire smettere, lasciare. Allora, che cos'è paura? Mettere in pausa un processo di crescita. Mettere in pausa la possibilità che ci sia altro, altro da me. Perché noi viviamo in un mondo dove l'importante, ed è anche uno dei capisaldi della psicologia, l'importante è che io stia bene, a qualsiasi costo. Se quindi una, adesso parlo di carne viva, persone che conosco, naturalmente non parlerò mai della vostra realtà, quindi non cercate al vostro paese quelli a cui mi riferisco. Una signora, giovane signora, dopo aver fatto due figli col marito, va dalla psicologa perché non sta bene. E la psicologa la convince che deve ritrovare la sua adolescenza convissuta a causa della morte del padre. Quindi signora si prende i suoi tempi, lascia il marito, lascia i due figli e va da sola per due anni. Il marito ne chiede conto di questo atteggiamento fuori onda, cioè scusa, qualcosa non va. Sai, la psicologa mi ha detto che io devo riprendermi. E passa il tempo, poi si è nella sua adolescenzialità ripresa, perché nella vita ci riprendiamo tutti gli scalini che non abbiamo salito, la natura non fa il salto, dicevo in latino, la natura non fa salto. Se noi saltiamo gli scalini, ci sembra di aver fatto una roba strong, ma in realtà quella vita ci fa tornare come il gioco dell'oca indietro, torna alla casella numero 12, e dopo devi risalire gli scalini uno alla volta. Questa ha fatto scoppiare la sua adolescenza a 35 anni, anziché a 14, con tutti i limiti del caso, per cui si è fidanzata con un altro, si è messa con un altro, fine della famiglia, ok? Di quella famiglia. Quando io metto me stesso come unico riferimento del vivere, è la fine anche di me stesso. Negare quel che si crede di sapere, distruggere l'immagine che abbiamo dato di noi del mondo, in ultimo distruggere per noi stessi. La paura è la cifra dell'uomo irreligioso. Nella Bibbia 365 volte c'è la parola non avere paura. Io sarò con te, Giosuè 1:1. No, non avere paura. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Forse la tribolazione, la persecuzione, la nudità, il pericolo, la spada? Ma di tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che si ama, San Paolo. Allora, se io riesco a mantenere vuol dire tenere per mano, se riesco a mantenermi attaccato al mio Dio, non sono mai solo. E sappiamo bene che fin da piccoli, quando ci mandava mamma a prendere l'acqua frizzante in taverna, da soli nada, ma insieme all'amichetto aprivamo la porta a primi per far vedere che, insomma, dov'è il problema? Cioè, così normale, perché essere da soli o essere insieme è tutto un altro paio di mani. E mi ha scritto uno invece che non ha il tema esilarante. Praticamente c'è un marinaio, Stefano, che si sente inseguito da una bestia fantomatica strana che si chiama Colombre. È un nome di fantasia, Colombre. E siamo proprio alla fine del racconto, quando il nostro personaggio Stefano, che si è sempre messo al riparo dal rischio di incontrarsi con questo robo coso, no? che lo voleva raggiungere per tutta la vita, siamo lì. Eccomi a te finalmente, disse Stefano, si sente braccato, stavolta non ha più il tempo per scappare. Adesso a noi due. E raccogliendo le superstite energie, alzò un arpione per colpire. Murmurò con voce supplichevole con ombre. Che lunga strada per trovarti. Anch'io sono distrutto dalla fatica. Quanto mi hai fatto nuotare? E tu fuggivi. E non hai mai capito niente. Perché? Fece Stefano appunto sul vivo. Perché non ti ho inseguito attraverso il mondo per divorarti come pensavi. Dalla Re del Mare avevo avuto soltanto l'incarico di consegnarti questo. E lo squalo trasse fuori la lingua, porgendo al vecchio capitano una piccola sfera fosforescente. Stefano la prese tra le dita e guardò. Era una perla di grandezza spropositata. E lui riconobbe la famosa perla del mare, che dà a chi la possiede fortuna, potenza, amore e pace dell'animo. Ma era ormai troppo tardi. Ahimè, disse scuotendo tristemente il capo. Come è tutto sbagliato. Io sono riuscito a dannare la mia esistenza e ho rovinato la tua. Addio, pover'uomo, rispose il colombre e sprofondò nelle acque nere per sempre. Che cosa sarebbe la nostra vita se noi arrivassimo alla fine e non avessimo capito il motivo per cui siamo qua? Non fate conto che nei documenti del Papa ci sono tante volte queste parole. Siamo mendicanti di senso. Cioè siamo alla ricerca del perché, per quale caspita di motivo sono stato paracadutato sulla Terra. Perché io sì e gli altri no? Perché di tutti gli spermatozoi e gli ovuli solo quello che ha incontrato quello di mia madre e di mio padre sono venuto io? Perché io e non un altro? Non quello di sopra, di fianco, che mi correva, ma perché io? Non vogliamo parlare, c'è un motivo? Ci sarà un motivo? O no? Perché ci sono io? Perché sono qua?
a fare filosofo.
E invece finché non arriviamo alle domande ultime, la domanda del nostro chiodo fisso, ricordate che siamo partiti da lì, finché non arriviamo alle domande che tengono, finché il problema è che colore amo, che colore diamo al muro? Sì, giusto, per carità, non nego. Facciamo ordine giù in garage? Sì, ottimo, giusto, fallo, così la fai felice. Però non sono queste le domande, quelle che tengono, le domande esistenziali, le domande che ti permettono di fare lo scatto di crescita. Ma restiamo bambini. La maturità fa l'immacolata responsabilità, non con una carta d'identità, ahimè. Quando una persona non è adulta, non è. Allora, adulto è participio passato del verbo valere, che vuol dire crescere. Adolescente è una crescita in divenire, è un incubativo, si dice in termine, però. Adulto è il participio passato, è la compiutezza della crescita. E come mai una persona è adulta quando sa prendere le decisioni in prima persona, senza fare che i bambini è colpa sua? C'è gente che ha 50 anni ed ha ancora la colpa al vicino di casa, all'inquilino di sotto, al dipendente, al padrone della porta. Ma perché fino arriva ai bambini? Non è che ci prendiamo in mano la vita e diciamo, ma sta grande perla del mare, me la voglio far che me l'ha consegnata. Da questa perla voglio fuggire o voglio restare? Voglio restare lì? Lì nel mezzo finché ce n'hai stai lì o no? Questa volta Mastro ciliegia arrestò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata, con la lingua in cicciandoloni, finalmente come un maschio da contare. Ho ripreso l'ultimo versetto. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. Ma di dove sarà uscita questa lucina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. A Mastro Ciliegia viene anche in mente l'ipotesi giusta, però poi la spazza come un altro, come il nome di un altro gesto di fede, perché guardate che uno deve credere anche che non vuole credere, deve convincersi. Fede vuol dire fiducia in, o ho fiducia in me stesso o ho fiducia in qualcun altro, ma in qualcuno devo avere fiducia. Che cioè questo pezzo di legno sia soltanto un pezzo di legno. Io mi fermo a credere a quello che vedo. Quello che non vedo per me non esiste. Quanta gente oggi ragiona così? Dai, ditemi. Pieno il mondo. Credo solo a ciò che è misurabile, colorabile, toccabile. Ciò che sfugge a questa dinamica non fa parte neanche di mente, se non ho tempo da perdere, ti dicono. Oggi tutto ciò che è legato alla parola fede è qualcosa che non mi interessa, non è toccabile, non mi diverte. Poi cascano le braccia quando c'è quello che ti viene a dire è stata una bella messa questa, perché le altre? Io vengo a voler dire messa perché mi fa star bene, perché se non ti fa star bene? Cioè, capite? Siamo molto autocentrati, Se fa star bene, se mi piace, ok, se no, no. E se ti facesse bene proprio perché magari non hai quelle farfalle nello stomaco, oppure quella fede, vai a Međugorje, no? Torni e insomma, se dico rosario tutti i giorni, anzi dico tre al giorno, lo fai per un mese, dai. Sto esagerando alla grande, fai una settimana, dopo cominci, no, cominci, messa tutti i giorni, no, poi cominci, vabbè dai, insomma, basterà la domenica, poi no, insomma la domenica sono stanco, e uno poi si riaccascia, perché non è nell'agitazione, c'è un antico adagio latino che dice, non in commozione dominus,
dove non c'è la lacrima, non in commozione, è una parola equivoca. Commozione in latino non vuol dire pianto, la nostra commozione,
ma come c'è l'agitazione, commovere vuol dire non è l'agitazione, Signore.
perché siccome provo e, oppure non provo.
Ah, che paese, va.
C'è gente che magari dice non vado in chiesa perché non provo niente. A me è capitato una volta a una persona che è venuta proprio confidando in questa cosa di dire: ti sei mai chiesto se magari il tuo proprio non provare niente davanti a Dio vale di più del mio provare tutto? Ma una volta provavo tante cose belle, adesso e se Dio giocasse a nascondino con te, no? Se Dio volesse vedere se tu lo cerchi perché ti fa felice, ti fa star bene, oppure se lo cerchi perché è lui. Vogliamo bene alla nonna perché ci dà 50 euro, dico ai ragazzi, o perché è la nonna? Perché 50 euro fa comodo, ma 12 anni, e com'è? Okay, è sottile la volontà. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque che ci sia nascosto dentro qualcuno? Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora lo accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbattacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si mise in ascolto per sentire se c'era qualche vicina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti, nulla. 5 minuti, nulla. 10 minuti, nulla. E vai, ho vinto. Ho capito, disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. Ancora una volta Mastro Ciliegia è costretto dal suo orgoglio, dalla sua pigrizia, a darsi le visionate. E perché gli era entrato addosso una gran paura, sentite che tornano queste parole, si provò a cantarellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata dalla parte lascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e giù, sentì la solita cucina che gli disse ridendo: smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero Mastro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. Di nuovo Mastro Ciliegia deve darsi del visionario, di nuovo la paura, che è la definizione di questo strano personaggio, il quale è quello che non dovrebbe essere. Se si sceglie di essere dei Mastro Ciliegia, perché nella vita noi dovremmo scegliere se essere dei Mastro Ciliegia o se deve essere dei Geppetto, che entra a brevissimo in gioco, che pretende di tutto misurare e capire, che non ammette altro all'infuori di quel che si vede, non si avrà più nulla da godere, conoscere, vivere. Anzi, si finisce per diventare nemici della realtà stessa. Infatti Mastro Ciliegia prende il pezzo di legno e si mette a sbattacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Allora, nella filosofia di sempre si parla di un triangolo. Vertice alto, Dio. Vertice basso, uomo, natura. Se noi tagliamo Dio, e questa società lo ha eliminato, anche in maniera un po' meno filosofica di quanto non abbia fatto Nietzsche nell'Ottocento, apro una parentesi, quando in Al di là del bene e del male Nietzsche dice che Dio è morto, no? Famosa frase, ad annunciarlo Zarathustra lo fa nella piazza del mercato, ma ha le mani sporche di sangue. E dice, io ora, perché Nietzsche non era scemo, Nietzsche conosceva i classici, aveva letto, conosceva il greco come pochi, era una persona di una cultura esagerata, però dice, chi ci pulirà adesso le mani sporche del sangue di Dio? Anche tu dici, ah, Dio non c'è, Dio non esiste, vivo bene lo stesso.
è perché vivere bene il nostro. Molti degli adolescenti, crisi di panico, anoressia, bulimia, autolesionismo, vado avanti? Non è sicuramente perché vanno dalle suore alle prete, perché non si può più dire almeno. Allora c'è qualcosa che tocca, c'è qualcosa che non funziona. Noi abbiamo eliminato Dio, l'abbiamo sputato contro il cielo, urlando, no? E poi siamo andati addosso. Noi, che in nome della proiezione di Dio, che Voltaire diceva che gli uomini avevano creato Dio, non Dio gli uomini, noi che pensiamo questo stiamo distruggendo l'ecosistema, no? Il mondo lo stiamo rovinando, la natura si ribella, mi hanno sempre insegnato, mai prendersela contro la natura, perché la natura si vendica. Dio perdona, la natura no, dicevo con il tipo adagio. La natura. Guardate il Vaiont, no? Quando hanno fatto la diga. Io sono un grande appassionato, ragazzi, volete che facciamo un pullman via via con il Vaiont. Cosa è successo? Quando l'uomo ha voluto cementificare anche il toc, no? Il monte toc, toc in dialetto veneto vuol dire marcio. Se chiama una montagna marcio vorrà dire qualcosa, o no? No, no, lui, ma figurati, che pensi mi? Sono arrivato io, faccio io, infatti. 1600 morti sono sufficienti alla demenzialità umana. Noi abbiamo inclinato il triangolo in nome di una arroganza, un narcisismo perverso che ci porta a fagocitare tutta la realtà in funzione dei nostri bisogni. Pensate anche alle relazioni di coppia, che miserie succedono. Non c'è più niente che tiene, non ci sono più valori forti, non ci sono più ideali. Mi ha colpito, io non voglio giudicare sua Cristina Scuccia che la lascia il convento, pezzo di una bella topa comunque, quando mi ha detto si vede che anche chi va sopra qualche volta non è proprio che l'ha fatto per il piego, perché ma mi ha colpito la motivazione che ha dato, che ormai io devo seguire il mio cuore, quindi non c'è più una volontà di, io non voglio giudicare, magari lei avrà i suoi motivi, non vuol dire, non voglio, però giudichiamo quello che dice. Mi ha fatto pensare che ormai c'è un soggettivismo a oltranza, cioè non me la sento più, perché io morito, ma provo, quindi tempo che basta, andiamo a casa sua, che stiamo qua a fare, a perdere tempo, capite? Cioè è lo stesso meccanismo, mi guardavo più allo specchio, fino a di me non sapevo più se ero io, se non ero io. Abbiamo fatto i voti perpetui 2 anni prima, perpetui dire per sé, si era sposato per l'anello, certo che anche il suolo si mette l'anello d'oro, si era sposato per sempre, questo Dio, per sempre, no? Finché dura, l'amore bello finché dura, ha ragione. E non è caso che un papa come l'attuale abbia scritto una enciclica da Laudato Si su come trattiamo il mondo, o no? Io non ho memoria che un pontefice abbia scritto qualcosa in stile WWF, cioè diamoci. Fa tutto parte di quell'incrinamento esistenziale. E non è un caso forse che San Francesco d'Assisi scrisse poco prima di morire in una situazione fisica deprimente, perché se andate al luogo dove l'ha scritto, no, a San Damiano, c'è la stanzina dove si dice che l'abbia scritta lì, ma se leggete tutta la didascalia, era cieco, aveva le stimmate, era semi-paralizzato, scrive la lode più bella che si possa dire a Dio nel momento in cui la sua salute e il suo stato psichico è provato al pavimento. Però il vertice alto c'era, come il vertice basso della natura, andavano d'accordo, è un triangolo sinfonico, non cercateci i manuali di matematica, non trovate. Sinfonico vuol dire che suona bene insieme.
Il nemico è necessario. Se esiste solo una verità, che è quella che ho in testa io, chi la nega o la contesta è un nemico. Riguardiamo i talk show politici. Tanto non c'è rispetto della parola dell'altro, tutto un parlarsi di sopra, penoso. Ma poi tutti hanno la loro ragione, che non potrà mai arrivare a una verità. Esistono le ragioni, non esiste la verità. Del resto Francesco Gabbani, noto cantante, sostiene questo concetto. Non esiste la verità, esiste la tua verità, la mia. Allora, ci sarà qualche appassionato di calcio qua dentro, non è Gesù, ci sarà. Allora, in una partita di calcio o c'è l'arbitro o ci si scanna, anzi ci si scanna con l'arbitro, figuriamoci senza. Dove? Neanche il VAR alle volte mette a tacere la gente, o no? Allora, detto fatto, se non c'è una verità, è la giungla. Welcome in the jungle, vero? Dai, un po' di musica rock, se no va. Resta solo una cosa: scegliere chi vogliamo impersonare, o Mastro Ciliegia o Geppetto. E allora, con questo video, dove a parlare è Massimo Recalcati, noi concludiamo questo primo puntata. Di solito si fa un sorriso liberatorio. La seconda cosa è che Massimo Recalcati viene da una giovinezza non proprio cattolica, anzi politicamente schierata dalla parte opposta, vorrei dire. Ma Massimo Recalcati ultimamente si è molto avvicinato alla fede cristiana, al punto e se voi leggete i suoi agili libri, troverete tantissime citazioni del Vangelo. Non solo, ma l'ultima sua pubblicazione, ho preso il libro, non ho ancora letto, ma ce l'ho sul tavolo, è l'origine biblica della psicanalisi. Cioè, fino da Freud in qua ci hanno detto che dire psicologia e dire fede sono canegato, si dice, no? Lui invece ci viene a dire, no, c'è un fondamento biblico, cioè prima della psicoanalisi l'ha detto la Bibbia, ma tu pensa. Però ha avuto il coraggio di scrivere un libro grosso così su questo argomento. Vedi che cosa vuol dire andare a Mondadori con gli amici, ai centri commerciali con gli amici, c'è cioè Mondadori,
che mentre loro sono a prendersi le loro cose, tu vuoi guardarti liberi, o no? No.
Massimo Regalcati, grazie. Ben trovato. Un nome noto, docente universitario in varie facoltà. Credo di non sbagliare se dico che insegna psicopatologia di comportamento alimentare all'Università di Pavia e psicanalisi, scienza umana, Verona, è ancora così?
Perfetto.
Direttore dell'Istituto di Ricerca di Psicologia Applicata, scrive per Repubblica, c'è un io malato, c'è un'attenzione all'io da parte del singolo malata che va curata, uno dei nostri campi.
L'io è una malattia. Una delle più grandi malattie dell'essere umano è essere troppo attaccato al proprio io, è credere, questo lo dice Jacques Lacan, è credere di essere un io. È la malattia più terribile tra tutte.
Quindi quando uno pensa di non avere valore, di non contare nulla, è perché è ancora troppo attaccato a sé, perché in questo caso?
Anche in questo caso, diciamo, bisogna entrare in un rapporto di amicizia con la nostra mancanza, con la nostra insufficienza, con la nostra vulnerabilità. Viceversa, l'essere umano che crede di essere un io, crede di essere padrone della sua esistenza, e questa è la forma più subdola della malattia. Essere attaccato proprio, tra l'altro anche la religione buddista, per esempio, parla proprio dell'origine della massima sofferenza in questo attaccamento all'io, credersi in io. C'è una battuta molto simpatica di Lacan che io cito spesso quando dice: certamente se vediamo un pazzo con uno scola pasta in testa che dice di essere Napoleone, è chiaramente un pazzo. Ma un re che pensa di essere un re è ancora più pazzo.
Ultima slide, abbiamo 3 minuti e non ci sarà nessun minuto di recupero. Va bene? Chi vi ha portato da me con marcipetto? Le gambe? Sapete, Mastratore, che sono venuto da voi per chiedervi un favore. Eccomi qui, pronto a servirvi, replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi. Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea. Sentiamola, ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno. Ma un burattino, sentite come cambia adesso, meraviglioso. Che sa cavallare, tirare di schermo e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare? Ecco, noi chiudiamo qua il nostro primo step. Nella prossima puntata entrerà in gioco questa bellissima, commovente figura di Mastro Cilie, di Geppetto, che ci porta alla fantasia e al potere. Da un pezzo di legno non viene sempre solo un pezzo di un tavolo, ma da un pezzo di legno tu puoi fare qualcosa di strepitoso. È la fantasia di Dio che non si ripete mai, che vuole sempre cercare in te qualche cosa di fantastico, e non si ripete mai, perché non è un mediocre e non è un cinese che fa le cose a standard, sulla parente cinese, no, non fa la cinesata, facciamo così perché non vogliamo ferire i cinesi, che ci saranno sicuramente anche i cinesi, no, però non fa la cinesata, fa qualche cosa di assolutamente nuovo, e quando è nuovo è davvero ultimo, come vuole l'etimologia della parola novus, vuol dire ultimo, è nuovo perché è l'ultimo a essere stato prodotto. Allora, finito il 2 minuti prima. No,